mai accontentarsi dei soliti suoni. RadioCittàAperta.it, la radio controcorrente. Cattivoni, sta arrivando Onda Sonora.
È ora di colazione! Alzatevi su, svelti, svelti!
Onda Sonora. Onda Sonora.
Innanzitutto bisogna sapersi dominare.
Tre bambini su due non sanno cosa sia la musica.
La tua voce.
Onda Sonora. Onda Sonora. Actum Vitae.
Ragazzuoli, buon pomeriggio, 18.07 in direttissima su RadioCittàAperta.it. Diamo inizio a questa nuova puntata di Onda Sonora. Allora, abbiamo in sottofondo un grande inizio con i The Antwoord, SOS. Era un bel po' di tempo che non passavo questo pezzo, che mi casa da morire, devo ammetterlo davvero. Ragazzuoli cattivoni, come state? Allora, un saluto ovviamente ad Alessio Ramaccioni, che però purtroppo quest'oggi non c'è stato qui prima di me con Block Notes, e poi un saluto invece, che sarà dopo di me, a Max Montens con Radio Attivo, sarà con voi dalle ore 20, e poi tutti gli speaker che sono stati qui finora, gli speaker del martedì e anche tutti gli speaker della settimana, sì, perché no, radiocittaperta.it, la tua radio online. Allora, sono le 18.08, io oggi ammetto di aver fatto veramente una gran fatica, con spirito rocambolesco sono riuscita ad arrivare qui in radio strisciando con un verme, poiché veramente Roma oggi è una città in preda assolutamente al panico. Sono 3 giorni che piove ininterrottamente, quindi insomma sappiamo tutti, noi romani e non, sappiamo tutti cosa succede nella nostra bella capitale, e quindi io ho rischiato anche di non iniziare proprio a assolutamente la puntata, perché veramente me ne sono capitate di tutti i colori. Ho rischiato anche la vita, ragazzuoli, quindi ho rischiato quasi di fare ben 3 incidenti, ve lo dico. Ma bando alle ciance, questo succede, siamo tutti abituati, comunque quando vivi qui a Roma ti fai le ossa, non c'è niente da fare. Allora, 347 24 50 020, il numero magico per i vostri WhatsApp, SMS, Signal, abbiamo tutto e di più. Allora, oggi vi dico subito, ragazzuoli, che è una giornata un po' particolare, una puntata soprattutto un po' particolare, perché non sarà la solita onda sonora, quindi no dark, no new wave, no goth, per oggi lo mettiamo tutto nel cassetto. Oggi sarà una puntata interamente dedicata alla musica elettronica e alla musica sperimentale. Proprio questo è il fil rouge, per dirvi che verso le 18.30 sarà qui ospite, non purtroppo fisicamente ma telefonicamente, ovviamente ancora per motivi sanitari, insomma Covid-19, non possiamo avere ospiti qui in studio, di questo me ne dispiaccio molto. Sarà qui con noi un grande artista, Francesco Ziello, che è un gran compositore, musicista ed anche un ottimo performer. Parleremo con lui del suo affascinante progetto 957, spero di averlo pronunciato correttamente, perché poi in questi casi mi viene sempre la patata in bocca. Francesco, se sei all'ascolto, ti prego perdonami. Molto spesso parlo poi l'inglese un po' alla Totò, io poi cerco poi alla fine con le mie doti attoriali di buttarla in cacciara, come si dice qui a Roma, ma vabbè, a volte ci riesco, a volte no. E insomma, dicevamo, quindi rimanete assolutamente collati, perché verso le 18.30 ci sarà questa bella chiacchierata con questo artista che io ho avuto la fortuna anche un po' di conoscere telefonicamente in questi giorni, e devo dire che tanta roba, ragazzi. Allora, quindi per tutti gli appassionati di musica elettronica vi dico, quest'oggi sarà pane proprio per i vostri denti. Dicevamo, 347 24 50 020 il numero per i vostri messaggini, richieste musicali e quant'altro. Potete anche scrivermi sul profilo Facebook Irene Worms, questo cognome che sembra più un codice fiscale, lo dico sempre, WO Otranto Roma Milano Savona. E poi abbiamo il numero della diretta 06889 80443, il vecchio metodo della nonna, quello che dico sempre, quello di alzare la cornetta e telefonare come si faceva una volta, quando non esistevano questi bellissimi device. E non per ultimo, potete ascoltarci online sul sito radiocittaperta.it/onair, sull'applicazione tunein.com, se no potete anche scaricarvi l'app di radiocittaperta.it. Forza ragazzi, oggi è una bella puntata, Allora iniziamo subito con un'atmosfera e un brano abbastanza seducente, almeno per quanto mi riguarda. Lei è una grandissima artista, viene dalla freddissima Russia, Aishom Kentavr. Thank you. e dalla Russia con una grandissima sensualità, Aishom, con questa sua Kentavr, uno dei primi brani che passeremo e ascolteremo quest'oggi per questa bella escalation di musica elettronica e tutti i sottogeneri della musica elettronica. Io volevo intanto fare qualche salutino al volo così, volevo salutare Leonardo, Vincenzo, Daniele, Davide, tutti uomini sono. Nicola, Alessandra, ecco una donna, Gennaro e Gianluca. Intanto questa è la prima tranche, poi dopo tra qualche minutino il tempo di un paio di brani salutiamo anche tutti gli altri ragazzuoli cattivoni che sono all'ascolto. Continuiamo con una grande artista ispiratissima, avevo parlato di lei anche un po' di tempo fa poiché è stata una delle fautrici della colonna sonora di una bella serie che vi consiglio di vedere, che si chiama Unorthodox, una serie Netflix che ho visto un po' di tempo fa. Lei si chiama Catnap, spesso si è dedicata a musica rap e hip hop, ma ovviamente è una grande testa anche della musica elettronica, e quest'oggi ci ascoltiamo Fight for the Fight, Catnap.
Fight.
Allora, questa è stata veramente una bella scoperta. Io non sono una grandissima amante delle serie TV, non per qualcosa, ma perché poi alla fine mi ci chiudo, quindi ho deciso di vivere, ho deciso comunque di non seguire più le serie TV. Ne ho viste poche e quelle poche che ho visto, insomma, poi alla fine mi hanno preso talmente tanto che niente, non uscivo più di casa. Quindi ho deciso di lasciar perdere, però una delle cose belle di queste serie TV, che sono, a parte sono fatte veramente alcune molto molto bene a livello proprio cinematografico e di recitazione, hanno anche spesso delle ottime colonne sonore, si mettono appunto nelle mani di grandissimi artisti come appunto lei, Katnapp. Allora ragazzuoli, sono le 18:22 e per chi si fosse messo in collegamento solo ora, state ascoltando la voce di Irene che vi terrà compagnia ovviamente fino alle 19:40. Perché 19:40? Poiché questo periodo Covid-19, insomma, ci lasciamo una ventina di minuti per sanificare i nostri studi per lo speaker che arriverà dopo. Allora, visto che tra un pochino avremo la nostra intervista con il nostro artista Francesco Ziello, direi di passare velocissimamente il prossimo brano. Loro vengono dall'Olanda, abbiamo passato sempre questo plurale maiestatis, perché io sono sola, alla fine faccio tutto io, porto avanti questa baracca che è onda sonora da sola. E dicevamo, più di una volta vi ho fatto ascoltare qualcosa di questo duo olandese, loro sono i Weeval, ve li consiglio caldamente, ve l'ho già detto più di una volta. Quest'oggi ci ascoltiamo un brano molto molto particolare loro, Heartbreak Television Weeval.
Thank you.
Questo è un bellissimo lavoro per questi due ragazzuoli, Heartbreak Television, ottimo brano contenuto nell'album The Wait del 2019, quindi è un lavoro recentissimo. Allora ragazzuoli, sono le 18:28, quindi tra un po' avremo la nostra chiacchierata, la nostra bella intervista in attesa. Xenio Klander, Italy. Questi erano Xenio Klander, Italy, brano con cui io do il benvenuto al nostro Francesco Tiello, ospite di oggi, anche se solo in telefonica. Francesco, mi senti?
Sì, ciao Irene. Sì.
Ciao Francesco, ben trovato. Allora, io ti dico subito che sono purtroppo presa da un sentimento ambivalente, nel senso che sono molto felice di ascoltarti qui al telefono, ma sono anche molto desolata di non poterti avere qui in studio. Spero davvero che la prossima volta che affronteremo insieme un tuo lavoro tu possa essere qui fisicamente.
Sì, sì, beh, è una speranza comune.
Ce la faremo.
Un po' a tutti, specie in questo periodo.
Oddio, spero davvero di sì. Allora, Francesco, sono molto felice di parlare con te. Insomma, noi ci siamo conosciuti un po' telefonicamente, come dicevo, come avevo detto poc'anzi. Parleremo un po' del tuo progetto musicale e anche della persona che sei, insomma, dell'artista che sei, perché tu hai tanto da dire, hai una storia musicale alle spalle. Molto complessa, molto bella, mi è piaciuta, mi sono appassionata alla tua storia, ecco. Tu hai tirato fuori questo progetto 957, del quale appunto io ti lascio libero di parlare, perché chi meglio di te, insomma, può spiegare cosa c'è dentro quest'album.
Beh, 900 è è il mio primo disco solista. Io ho fatto diverse esperienze con gruppi, con collaborazioni, e diciamo è stata la prima volta in cui mi sono esposto con qualcosa di così personale. Dico personale perché è una storia immaginaria, ma è una storia immaginaria in cui ci sono tantissimi aspetti che riguardano la mia persona, tanti aspetti, tanti luoghi che io rivedo nel momento in cui poi ho scritto i pezzi e li ho scelti. E per creare una narrazione, cioè un filo che potesse insomma raccontare un po' in maniera più fluida il tutto,
sì.
Ho scelto questa vicenda di Jeffrey Dahmer, che insomma è stato come dire un po' un incubo,
un uomo molto discusso, devo dire la verità,
un uomo molto discusso.
E poi qui ovviamente ci saranno delle precisazioni da fare, ovviamente tu so che ci tieni molto, e io infatti rispetto molto il tuo punto di vista, e quello anche che vuoi dire appunto riguardo a questo.
Beh sì, perché in realtà questa vicenda appunto è un filo nascosto, non ci sono riferimenti anche nella copia fisica del disco. Se tu prendi il disco in mano non c'è una parola riguardo a questa storia, ci sono dei riferimenti nei titoli.
Sì, perché spieghiamo cos'è 957.
957 sono gli anni di carcere che sono stati dati a questa persona, cioè 957 anni di carcere, strutturati così in maniera tale da non fare ricorso e eventualmente avere insomma delle libertà inaspettate per cavilli giudiziari. Però appunto la mia paura era quella insomma di affrontare un tema del genere, di essere facilmente
certo
frainteso. Perché sai, beh, è facile, questo ho fatto il disco sul serial killer, perché quindi la vicenda è macabra, in realtà no, nel disco non ci sono atmosfere da film horror piuttosto di suoni macabri o grida o chissà che cosa. In realtà ci sono appunto dei quadri sonori che sono dei quadri emotivi, cioè e io mi sono focalizzato sull'aspetto psicologico,
assolutamente,
dell'isolamento, no? Quindi in realtà è quasi una storia immaginaria su come lui è arrivato a fare quello.
Assolutamente, ed è anche un po' questa la potenza di questo progetto, riuscire anche a immaginare di entrare anche dentro la testa di una persona così, una persona complessa, mettiamola così, insomma,
sì,
non saprei neanche come definire.
È lì che entra poi dopo l'aspetto personale, perché tu devi intrecciare quello che conosci,
certo,
con quello che puoi immaginare di quella vicenda. In realtà nessuno sa che cosa aveva nella testa, però
questo c'è.
Però, però dalle interviste che faceva anche dopo, perché in realtà l'ispirazione è
impressionante,
in cui lui è stato arrestato e ha rilasciato queste interviste dove il contesto sociale che lo circondava era
ancora più agghiacciante,
forse
probabilmente sì.
Forse peggio di lui, cioè.
Assolutamente, infatti di questo poi ne abbiamo anche parlato, insomma l'argomento è abbastanza ampio, non mi metto qua a fare insomma io per prima la criminologa di turno perché non lo sono, però c'è da dire che molti sostengono appunto che alcuni killer, serial killer, criminali eccetera eccetera probabilmente abbiano come dire una doppia motivazione per la quale sono come sono, in un certo senso, una probabilmente genetica e una molto probabilmente ambientale, e sicuramente Jeffrey Dahmer non è cresciuto appunto con un fattore ambientale favorevole, insomma dietro queste persone complesse e compromesse spesso si cela anche una solitudine che appunto inizia già ancor prima del carcere, perché c'è una vita veramente psicologica e familiare spesso molto molto difficile.
Sì, assolutamente, anche perché il quadro era quello dell'America degli anni Ottanta, quale poi gli ho cominciato a fare quello insomma, che ha fatto. Però, ripeto, ci sono degli aneddoti che proprio rispecchiano la solitudine enorme che lui viveva, soprattutto per esempio c'è un pezzo che si chiama 213, che era il numero della sua stanza.
Sì, sì, sì.
Si fa capire, 213 non era un posto isolato nel nulla, cioè era un appartamento vicino a un'infinità di altri appartamenti, e le testimonianze successive dicevano sì, noi sentivamo rumori, sentivamo odori, sentivamo casino, però per 10 anni lui ha fatto quello che ha fatto e nessuno ha mosso un dito, cioè nessuno è andato a indagare, c'era un isolamento veramente sconvolgente. Addirittura una volta una sua vittima scappò e andò dalla polizia.
Sì.
E lui andò lì e se la fece riconsegnare.
Sì, esatto, è vero, è vero, è vero. Ma infatti io tra l'altro grazie a te anche mi sono andata un po' a rivedere, a spulciare un po' questa storia orribile, ovviamente, e anche molto complessa, ed è vera questa cosa. Lui riuscì proprio a, come dire, fregare molto bene anche la polizia stessa. Perché poi spesso loro sono dei grandi, questi criminali sono anche dei grandissimi manipolatori.
C'è anche come sfondo, diciamo, l'ambientazione omosessuale di tutta, sì, tutta la vicenda, e ti fa capire che forse, insomma, come dire, era anche, ho immaginato, questa è una mia supposizione, però ci fosse anche meno cura nel risolvere il problema in un ambiente che spesso, insomma, è molto rifiutato, quindi c'è anche
certo
aspetto,
certo, no? Assolutamente, penso che l'abbia dichiarata anche lui questa cosa, che non si sentiva accettato, anche lui per primo non accettava molto probabilmente la sua omosessualità, quindi figuriamoci l'ambiente esterno.
Come dire, è molto, sì, ripeto, ci sono veramente tanti aspetti, e la maggior parte sono quelli appunto di aspetto emotivo, psicologico, rispetto a quello che ha fatto. Come dire, io credo personalmente che tutti abbiamo delle stranezze, tutti abbiamo un po' dei mostri dentro, chi più chi meno ovviamente,
sì,
però
lo credo anch'io.
Come dire, un bivio, a un certo punto arriva sempre un bivio dove uno prende una strada piuttosto che un'altra.
Certo. Oppure succede qualcosa che ti salva e inevitabilmente ti salva e basta.
Tanto è vero che queste vicende spesso sono in posti molto particolari, in America, spesso abbiamo parlato anche telefonicamente anche nel nord Europa, tante cose insomma che succedono di questo tipo. La motivazione è anche una socialità che manca,
sì,
mentre da noi ovviamente se uno ha un problema è molto più facile, secondo me è molto più facile condividerlo, riuscire a condividerlo in qualche maniera, disinnescare qualcosa. Insomma, questo è l'aspetto nel quale volevo entrare.
E devo dire che ci sei riuscito molto bene. Allora, l'album è composto di 14 tracce, ed è anche, come dire, un percorso anche di ricerca musicale, perché tu, ricordiamolo, che sei un artista che non si limita a suonare e basta, oltretutto sei anche un compositore, ma sei anche un ricercatore musicale, posso chiamarti così, nel senso proprio più ampio possibile, nel senso che ami molto la sperimentazione.
Allora,
e quindi
guarda.
Sì, prego, prego.
Sì, no, pensavo che sei finito.
No, in realtà avevo finito, stavo solo...
Okay.
Dichiarando l'ovvio, ecco. Girando intorno allo stesso concetto.
Okay. No, ci sono. Guarda, io in realtà ti devo dire, cioè, sembra provocatoria adesso la mia risposta, però io non mi considero nulla di queste cose.
Bene.
Ne vado anche fiero. Nel senso, sono riuscito un po' per fortuna, un po' per inclinazione personale a stare in tanti ambienti diversi musicali. Ho iniziato da piccolino, avevo come sono già in famiglia, avevo degli esempi, in famiglia suonavano parecchie persone vicino,
sì,
a me, avevo un nonno materno che suonava come musicista di strada, un nonno paterno che suonava in orchestra, quindi già c'era questo contrasto dentro casa gigantesco, con uno che ti tira una parte e uno dall'altra. Poi crescendo io ho sempre sviluppato un rapporto con gli strumenti molto personale, cioè, trovavo le cose per conto mio, avevo strumenti a casa, li prendevo senza sapere nulla, li iniziavo a suonare, li esploravo, okay. Poi dopo è arrivato sempre una sorta di legittimazione accademica, quindi per ogni strumento venivo preso, spesso mandato a studiare in conservatorio per sviluppare determinate tecniche e competenze, però in realtà l'aspetto primitivo dello strumento, della musica che mi interessa.
Esatto, quindi, proprio questo io intendevo.
Esatto, quindi sai, quando uno dice compositore,
l'esplorazione,
esatto, è come se tu...
Beh no, compositore intendevo proprio in senso, diciamo, tecnico, proprio colui che magari scrive delle cose, certo. Scrive la musica, ma a livello emotivo intendo proprio un esploratore, ecco, capisci?
Sì, ma guarda, anche come compositore non è sbagliato quello che hai detto, cioè è molto facile
ma io lo so.
autodefinirsi così, però tu sai che in realtà è un qualcosa legato a te più che, diciamo, all'esterno. Cioè, non scrivo ad esempio per altri strumentisti, non scrivo delle parti che altri suonano, è un qualcosa, come dire, che nasce con me e muore con me per certi versi.
Uh-huh.
E che se non passa dalle mie mani tu non lo puoi ascoltare, quindi è come un atto performativo più che
certo.
Positivo,
oltretutto tu sei un polistrumentista, suoni più di uno strumento.
Per questo motivo appunto questa confusione tra diversi strumenti, alla fine sono approdato in vari generi, in vari strumenti. Spesso sempre trovandomi in posti in cui veramente non sapevo fare nulla e dovevo riniziare da capo.
Però io in questo ti capisco, perché pure a me è successa una cosa analoga nella vita. In questo ti posso capire molto bene, il sentirsi anche sempre un po' il pesce fuor d'acqua della situazione, non trovare mai una collocazione ben precisa nel mondo, che a volte sì. Può essere una può essere qualcosa che sembra rema contro, ma in realtà può essere anche una grande forza.
Se ne prendi coscienza,
sì.
Ne ho sempre sofferto, devo essere sincero, perché comunque in tutti gli ambienti in cui sono stato, se tu sai fare più o meno bene più cose, comunque sei visto come una persona superficiale.
Sì, lo so, questo infatti è un grosso dilemma, è un grosso problema contemporaneo. Saper fare più cose insieme o saperne fare una fatta bene, lo so.
Dipende come sei fatto tu, la risposta
sì.
Credo sia quella. Io non sono fatto per andare in profondità in un aspetto singolo, in uno strumento, cioè ho sempre avuto necessità di mischiare le cose. E alla fine ho deciso, invece di uccidersi e sottrarsi per questo, proviamo a utilizzarlo, no? Anche in concetto. Quando porto in giro questo progetto, ci sono più strumenti, sono da solo sul palco.
Sì. Poi parleremo anche delle tue performance. Parleremo anche di questo, perché è un punto molto interessante. Senti Francesco, io ho voluto selezionare, insomma, non per torto a tutti gli altri brani, due brani in particolare. Il primo è Sun, di cui dopo magari parleremo un po'. E intanto ce l'ascoltiamo, Francesco Ziello. Thank you. Allora, Francesco, abbiamo ascoltato questo brano Sun, uno dei brani che in realtà mi è toccata di più, devo ammetterlo, però questo è un discorso mio personale, quindi al di là poi alla fine dei propri gusti personali, possiamo dire che all'interno di questo album c'è l'intimità e l'interiorità, giusto?
Sì, sì. Assolutamente, diciamo che come dire, è stato un po' un ritorno a un modo di fare musica che riuscivo a fare ancora prima di studiare tutto quello che poi dopo sono un po' assorbito negli anni. Però
lo credo.
Per me era è proprio questo un po' il punto, perché su tante cose se uno va per la propria strada arriva prima, arriva meglio di me. Secondo me. E quando io mi ricordo che avevo magari 14-15 anni, stavo nella mia stanza con un amplificatore distrutto che mi aveva dato un ragazzo che stava con mia sorella, e passavo le ore al buio a suonare con la chitarra, cioè, con il pedale che non riperdo, cioè, questi suoni infiniti, e mi perdevo le ore, quindi quasi tipo luce bassissima. E,
certo.
E quando ti perdi, cadi proprio dentro il suono, ti immagini di tutto. È un po' il meccanismo che cercavo di recuperare. Infatti una cosa di cui sono molto contento è che ogni volta che c'è stata una selezione, no, dei pezzi del disco, ogni persona ha scelto sempre un pezzo diverso.
Certo.
Veramente ci sono state sovrapposizioni.
Questo tra l'altro è molto... è molto particolare questa cosa. Vedi, sì, poi alla fine le emozioni come vengono recepite da caratteri diversi, è
sì,
fenomenale.
Beh, c'è molto, come dire, il tentativo è quello di una reazione personale, tu lo ascolti e trovi qualcosa che ovviamente può essere soltanto tuo, perché voglio dire, stiamo anche parlando di una musica che non ha parole, non c'è testo, quindi è evidente che se non ti attivi tu, non è che ti attiva lei.
Certo.
Devi essere attivo nell'ascolto.
Assolutamente. Senti, ma come è stato realizzato quest'album? Perché io so delle cose.
Beh, questo disco, diciamo che è stato frutto della mia presenza in un laboratorio di un'associazione culturale che si chiama Ape di Lumi.
Tra l'altro, che hai fondato tu?
Ho fondato io insieme ad altri ragazzi e si occupa principalmente di ricerca musicale, nel senso proprio di ricerca come costruzione di strumenti nuovi, musica di strumenti esistenti, sistemi informatici per la produzione audio.
Molto interessante. Questa cosa, tra l'altro, potrebbe interessare anche molti artisti che sono all'ascolto.
Ma sì, perché sicuramente, guarda, io personalmente vivo la ricerca in due, fondamentalmente in due categorie, quella oggettiva e quella soggettiva.
Sì.
La ricerca
sì.
Personale, quella soggettiva, quella personale, quella che ognuno dovrebbe fare, cioè quando fai queste cose qui. E su quello io ci metto la mano sul fuoco, è veramente una ricerca anche molto faticosa a livello personale. Poi c'è quella oggettiva che io un po', se mi passi la metafora, respiro un po' come fumo passivo, nel senso che
sì.
Sono circondato da persone che vanno a una tale profondità, anche proprio addirittura nella necessità di modificare la costruzione di uno strumento, neanche che lo suoni in maniera strana, proprio vai a costruirne un altro perché non si basta, insomma. C'è molta energia e molta, come dire, necessità, no? nel voler fare queste cose. E quindi alla fine, non vuoi, io ne risento tantissimo, perché anche le problematiche di cui mi trovo a discutere sono delle problematiche che sembrano quasi non avere a che fare con quello che faccio, come questo progetto in Android, però in realtà rientrano, perché ovviamente vivi lì, respiri quell'aria. E diventa tutto, insomma, molto più interessante, anche specie per gli input che arrivano dall'esterno. Quindi anche per ritornare al discorso iniziale, anche un isolamento, se fossi stato in un posto da solo non sarebbe venuto così il disco, sarebbe venuto una cosa completamente diversa.
Tra l'altro so che in questo album ci sono dei rumori di sottofondo che non sono assolutamente riproducibili,
No, beh,
messi apposta. o mi sbaglio?
Sì, apposta, sì, assolutamente, perché in realtà c'è anche una
la soggettività.
La soggettività che spesso va oltre l'esecuzione, no? Mi è capitato nel disco, ci sono, tieni conto che il disco non ha avuto una sessione di registrazione, adesso vado in studio e faccio il disco, c'è stato un lavoro continuativo di un anno e mezzo, dove registravo cose, buttavo, le modificavo, le riregistravo, facevo prove, insomma è stato
interessante.
Calcola che per ogni strumento che sta dentro, ci sono 4 strumenti nel disco, c'erano più o meno 2 ore per ogni strumento, quindi poi dopo come dire, il lavoro è stato di selezione, è stato e quindi sono arrivato, come dire, in uno studio per la post-produzione. Tra l'altro sono stato assistito da Edoardo Bellucci a Diacronia Lab, è stato benissimo, perché Edoardo è anche una persona che è riuscita a entrare nel progetto. Non è facile neanche per una persona che ha uno studio sentire queste cose, entrarci dentro e avere, come dire, un'ottica adeguata, perché anche per tutte le fasi di lavorazione di questo disco sono state scelte delle persone precise,
sì.
Perché è molto facile poi, come dire, far deragliare il tutto, basta molto poco, no?
Certo.
Quindi, e ci sono dei rumori, ti dicevo, ambientali, come hai detto tu, perché mi sono reso conto che alcune esecuzioni non erano delle esecuzioni, ma erano proprio degli sfoghi emotivi. Quindi mi è capitato anche di prendere il telefono, registrare delle cose a casa, magari dopo un momento difficile o magari durante un momento difficile, e la carica emotiva non riuscivo a recuperarla successivamente.
Assolutamente.
Quindi è stato quello.
Assolutamente.
Quindi ci sono rumori, macchine, cose
sì.
che passano, però
sì, sì.
Secondo me è una cosa molto bella questa, perché in qualche maniera senti un ambiente, senti che c'è qualcosa di vero che
di
sta
vivo
accadendo.
Certo, sì sì sì, assolutamente. Ma mi verrebbe quindi da chiederti, è un album di pancia o di testa?
Ma Dio, è una pancia,
ma forse di entrambi, non so. Come, scusa?
Non lo so, di una pancia intellettualizzata, non so, non saprei.
Okay.
Sicuramente
ma ci sta la pancia intellettualizzata, ci sta. Ci sta tutto.
Non saprei, credo comunque che sia un misto di entrambe le cose. Ci
certo.
sono delle cose considerate difficili, però una volta che entri dentro ci sono degli ascolti, degli artisti che vengono considerati quasi, cioè troppo, molto pesanti, però una volta che entri dentro hai un riscontro emotivo di qualsiasi cosa, quindi in realtà dipende da quanto tu, dipende da come tu vivi, ecco.
Assolutamente.
Questo è. Se tu vivi dentro questo, ovviamente rispondi emotivamente a delle cose diverse. E quindi sì, per ottenere una risposta emotiva dovevo fare delle cose di un certo tipo, altrimenti non sarebbero venute fuori.
Assolutamente. È chiarissimo il discorso.
Se mi metti a fare canzoni vengono delle schifezze vocali, riesco a fare più o meno questo.
Sì, 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 chiarissimo.
È una cosa più difficile, mi
vengo. Chiarissimo. Allora, ascolta, il secondo brano che ho scelto è South. Ora ce lo ascoltiamo e poi mi dirai cos'è e cosa, magari in quel momento cosa ha rappresentato. Allora Francesco, ti dico, sembra quasi che ci sia un preludio in questo brano e poi una fase finale risolutiva, non so se poi era questo l'intento, io ci ho visto insomma un po' di cose, inutile anche dirti che molti suoni mi ricordano tanto Vincent Gallo, che è un artista che io amo moltissimo, soprattutto certi suoni della chitarra distorta che tu usi anche per ovviamente come dire esprimere tramite la musica, perché la musica è anche un linguaggio, ovviamente è uno dei più bei linguaggi che l'essere umano ha potuto creare, esprimere magari sentimenti come violenza, malinconia, eccetera eccetera eccetera. Non so se
sono d'accordo,
ritrovi
soprattutto nel paragone che, ripeto, mi ha stupito quando
sì, ma tanto veramente tanto
perché Vincent Gallo ha un regista, chi non lo conoscesse, insomma, un regista, un musicista, un attore,
sì,
insomma, un personaggio anche trasversale, anche lui è un trasversale. E una cosa che adoro di personaggi di lui e di quelli come lui è che in qualche maniera riescono con pochissimi elementi a imprimere un'identità a quello che fanno spaventosa. E lui è un musicista che con una chitarra suonata male, perché poi non stiamo parlando di musicista,
sì,
di tecnico nel senso proprio del termine, si ricollega anche alla definizione di musicista. A noi piacerebbe tanto non essere un musicista, piacerebbe tanto prendere in mano uno strumento come magari fa lui, fare quelle due note fatte male, ma che in qualche maniera ti creano degli squarci e rimandano a delle immagini, no, personali, sono in grado di farti risuonare. Ed è anche interessante come lui riesce a trasmettere queste cose sia con la musica, anche con la recitazione, anche con la direzione dei film, perché insomma comunque il disco è un disco estremamente visivo.
Sì, tu hai parlato proprio di fotografie, giusto?
In realtà sì, perché spesso si dice, no, sai, è molto comune anche per me dire sì, sembrano colonne sonore. In realtà quello che dopo un po' di tempo ho cominciato a capire che sono delle colonne sonore, ma di immagini ferme, cioè di fotografie proprio. Addirittura, guarda, ti dico una cosa, io per capire cosa poteva andare nel disco e cosa no, perché avevo molto materiale da organizzare,
sì,
nel tempo ho trovato un modo per farlo, cioè devo trovare un'immagine, un quadro, una fotografia, qualcosa, e ciò che riesce a stare dentro quell'immagine sta dentro il disco, quello che non riesce a stare dentro l'immagine, anche se è un materiale ottimo, è fuori.
Hai trovato una collocazione, certo.
Sì, perché addirittura io avevo utilizzato...
Hai dovuto scegliere.
Un quadro, ho utilizzato anche un quadro per fare questo gioco di un pittore americano, che poi ho scoperto essere abbastanza famoso, William Bain,
sì,
nel mercato statunitense, e sono stato convinto a scrivergli.
Gli hai scritto?
Insomma, sì, gli ho scritto. Lui in realtà è stato gentilissimo. Io non pensavo, vedi appunto le connessioni, i problemi che uno si fa, che poi in realtà lui è stato molto gentile, mi ha risposto, mi ha detto, ha sentito il disco, gli avevo mandato il disco, l'ha potuto sentire prima, ovviamente voleva sapere per cosa doveva essere utilizzato. E lui mi ha detto, guarda, non è il mio genere, ma ne riconosco il valore, quindi te la lascio utilizzare.
Che penso sia, tra l'altro, una delle cose più belle che una persona possa dirti.
Sì, perché...
Non sembra, magari di primo acchito non sembra, ma
no,
è una bella testimonianza di stima, a maggior ragione.
Perché se riesci, come dire, a convincere una persona che non ha niente a che fare col mondo in cui vivi tu, musicale in questo caso, vuol dire che stai facendo qualcosa di effettivamente autentico, insomma, che è un po' il mio...
Assolutamente. Senti, allora, in questo album c'è, ovviamente possiamo dirlo, anche musica sperimentale. Perdonami, cioè tu correggimi ovviamente se uso dei termini impropri, perché
no,
io
non sono
dentro di te, quindi spesso ho anche paura ad usare di fronte agli artisti, parlando dei loro lavori, sì, lo ammetto, di usare magari anche dei termini impropri, quindi insomma mi viene paura di avere mancanza di rispetto. collocheresti appunto la musica sperimentale nella nostra società?
Beh, innanzitutto la tua paura e anche la mia paura è quella un po' di tutti che stanno dentro, per un semplice motivo, perché ormai si utilizzano gli stessi termini per descrivere e per dire, riferirsi a tanti aspetti, quindi
non vorrei fare passi falsi, ecco.
Se tu vai giustamente a vedere come è messo, sotto quale genere il mio disco è messo sotto il genere di musica elettronica. Quindi dici, ok, allora quando tu dici musica elettronica ti aspetti un determinato tipo di musica.
Però effettivamente, guarda, io ti capisco, queste poi alla fine sono catalogazioni che lasciano anche un po' il tempo che trovano. E infatti sì, per questo lascio sempre parlare l'artista, perché solo
guarda,
lui sa.
Secondo me non è sperimentale, per un semplice motivo. L'operazione di questo disco, quello che io vado a fare, per certi versi è simile se troviamo un paragone visivo, no? ai filtri di Instagram. Cioè, se tu fai una fotografia, tu utilizzi una tecnologia del tuo telefono, quello che hai, per invecchiare. Cioè, più aumenta la tecnologia, più aumentano le capacità di simulazione di un qualcosa che è vecchio, no? E io alla fine ho praticamente fatto la stessa identica cosa, perché anche le chitarre, che comunque sono state registrate con un equipaggiamento moderno, per capirci, però suona tutto molto rovinato. Quindi in realtà...
Sì, ruvido.
Sì, è veramente voluta questa cosa.
Sì, sì, sì.
Cioè, e quindi alla fine, sì, sperimentale, sì, però è sempre uno sperimentale più soggettivo. Dentro non ci sono cose nuove in realtà, io non ce le vedo, non credo sia quello il punto, no? Magari un pochino difficile da capire.
Ho capito perfettamente.
È come tipo, che ne so, Vincent Gallo, ascolti gli artisti simili a lui, mm-hmm. e in qualche maniera entri in contatto, diventano parte del tuo alfabeto, quando vuoi parlare utilizzi quei termini.
Certo.
Quindi non c'è stato, come dire, adesso faccio un disco così e qua, no, in maniera più assoluta.
Quello che dici, tra l'altro, mi colpisce molto, perché sei anche una persona molto umile, cosa che ti posso assicurare non hanno molti artisti, comunque, anzi,
guarda,
veramente,
questo,
per quello che fai, veramente. Da come appari, io non ti conosco, però sei onesto, sei intellettualmente onesto, che è una dote che io apprezzo moltissimo. Una dote che io apprezzo moltissimo, veramente molto. Ma ci sono degli artisti che ti accompagnano nella vita, degli artisti che ti hanno cambiato la vita, non so, che ti hanno fatto vedere una luce. Dimmene qualcuno,
guarda,
solo qualcuno. Se...
Devo dirti una cosa che in realtà non stanno nella musica. Ti dico,
questo è molto figa questa cosa. Posso dirtelo.
Sì. È un po' il punto. Uno dei punti. Io adoro David Lynch, ho una reazione emotiva più forte per queste cose spesso che per la musica, quindi come dire, la musica è quello che forse è la cosa che mi viene più semplice per esprimere delle determinate cose. Utilizzo i suoni perché è una cosa che in qualche maniera ho imparato a fare nel tempo, più o meno bene, però se ti devo dire, le idee partono sempre da riferimenti extra musicali, spesso nel cinema, in un particolare tipo di cinema. Ci sono musicalmente delle cose che sì, mi hanno sconvolto, ci sono dei dischi che ho iniziato ad ascoltare che avevo 15 anni e che mi ritrovo ad ascoltare ancora adesso, quindi sono diciamo che, cioè, ricordo ancora quando a 16 anni ho comprato il disco di Radiohead, Amnesiac, e rimasi esterefatto, diciamo, veramente si può fare questa
sì.
E ci cadevi dentro, spesso non c'erano ritmi, c'erano solo suoni che andavano, quindi non ho mai sentito una cosa del genere.
Sì.
Poi tempo ci sono tanti altri come artisti. Guarda, un artista che mi ha colpito tantissimo in questo disco è stato Sufjan Stevens, che è un, in realtà è una sorta di cantautore americano, e lui addirittura aveva fatto un'operazione simile alla mia, in un disco che si chiama Illinois, aveva fatto un pezzo per John Wayne Gacy, che era quello da cui poi è stata, era quel personaggio che aveva fatto un disastro simile a quello di Dahmer,
sì.
Era stato Hit, era stato preso Stephen King, l'immagine del pagliaccio era stata presa da lui addirittura, e questo pezzo era di una dolcezza incredibile, e ricordo che la sensazione che avevo provato ascoltando di questa storia con quei colori, devo dire che mi ha veramente tanto colpito. Quindi spesso magari anche un pezzo soltanto di un artista è in grado in qualche maniera di colpirti tanto, più che l'intera produzione.
Sì, 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 su questo sono d'accordo con te, perché anche a me succede ogni giorno. Sì, sì.
Quindi rende, diciamo, tutto molto più frammentato,
sì,
anche dire
sì,
le varie influenze sono tantissime. E spesso magari anche veramente di rispetto, anche sono veramente autori che mi hanno scoperchiato il cervello con un minuto di roba, poi tutto il resto non lo trovavo interessante tra quel minuto.
Allora, l'ultima osservazione, perché purtroppo il tempo è nostro tiranno, sì. E io starei qui a parlare per ore, no? Ma purtroppo questa cosa non potrà succedere, di questo veramente me ne dispiaccio. Allora, io ho visto delle tue performance e devo farti un'osservazione che spero non ti metta in imbarazzo. Hai un rapporto molto fisico con gli strumenti che suoni, è una cosa bella quella che ti sto dicendo. E niente, volevo dirtela questa cosa. Molto molto,
sì, beh,
molto
io,
bello.
Guarda, apprezzo,
molto viscerale, ecco. Mi è piaciuto molto. Sono rimasta molto colpita da questa cosa.
In realtà è esattamente questo il punto. Io i concerti che faccio sono dei concerti spesso in contesti come Secret Concert, che sono dei concerti fatti addirittura nelle case spesso. O comunque in ambienti un pochino più grandi, associazioni culturali, quindi non sono propriamente dei posti dove si fa musica di solito. Mi piace fare la musica anche nei posti dove di solito non c'è, e perché c'è un vantaggio gigantesco a fare questa cosa, l'attenzione e il silenzio,
sì.
Perché tu hai un rapporto con la musica non di riempimento, ma di osservazione, di identificazione. È un processo che è veramente molto più attento, perché è un rapporto come se fosse uno a uno. Cioè, ad esempio, io odio stare sul palco con la gente sotto. Ogni volta che succede, qualche volta ovviamente succede, si perde tantissimo del mio discorso. Mi piace stare allo stesso livello,
certo, sì, sì, sì. Molti infatti amano anche fare teatro in questo modo, te lo dico perché vengo da alcune esperienze fatte. Sì, sì.
È molto teatrale, sì, io sì. Guarda, i concerti sono luci bassissime, e cioè sono esattamente come quando io suono a studio, come quando io suonavo nella mia stanza, è cercare di ricreare quella situazione in cui posso dare qualcosa di autentico, perché altrimenti diventa un'altra cosa.
Ok, Francesco, che dire, è stato veramente un piacere averti qui, anche se purtroppo virtualmente. Ti rinnovo l'invito per il tuo prossimo progetto, che spero avvenga al più presto possibile. A rivederci qui, proprio fisicamente, mi farebbe molto piacere.
Spero anch'io. Anch'io, veramente.
Grazie ancora per la tua presenza e ci sentiremo molto presto, te lo prometto, è una promessa, non una minaccia. Grazie ancora a Francesco Ziello, che è stato qui ospite ad Onda Sonora, è stato davvero un onore. Noi continuiamo invece con la musica di Onda Sonora per questo tempo che ci rimane, un po' di spottini e poi la seconda parte della puntata.
Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci.
No. Provare no. Fare o non fare. Non c'è provare.
Stream of Musicness, programma ideato e condotto da Carole Cheyescatena, in diretta tutti i sabati dalle 12 alle 14 su radiocittaperta.it. All'interno di Stream of Musicness ci sono due rubriche. La prima, Zone de Turf, la techno radio rubrica, con ospiti i protagonisti che a vario titolo hanno fatto la storia della musica techno, underground e non solo, tra DJs e producers, conosciuti e non, italiani e internazionali, che portano in radio i loro set suonandoli dal vivo e di cui potete seguire la diretta sia streaming sul sito www.radiocittaperta.it sia video su Facebook. La seconda rubrica all'interno di Stream of Musicness è Rappresaglia. Ha luogo una volta al mese ed è dedicata alle sonorità rap e al mondo hip hop, con particolare attenzione alle autoproduzioni. Rappresaglia è realizzata in collaborazione con i ragazzi del Back to the Roots Street Music di Roma. Stream of Musicness con Carole Cheyescatena vi aspetta tutti i sabati dalle 12 alle 14 in diretta su radiocittaperta.it.
Con il cellulare usi la mappa per spostarti. Con il cellulare guardi serie TV e film, cerchi incontri online, mandi mail. Con il cellulare fai foto, video, selfie, fai acquisti, mandi meme. Lo usi per vedere come sarai da vecchio, chatti nel gruppo della scuola, del condominio, nell'immancabile gruppo Salento Vacanza 2014. Tutto bellissimo, ma sai cosa dovresti fare ora? Scarica l'applicazione ufficiale di Radio Città Aperta per iPhone e Android. A che serve l'applicazione di Radio Città Aperta? Ad ascoltare Radio Città Aperta. Semplice.
Radiocittaperta.it, la tua radio online. Mai accontentarsi dei soliti suoni. Radiocittaperta.it, la radio controcorrente.
Allora, ragazzuoli, ben trovati nella seconda parte di Onda Sonora, che sta, come iniziata, sta anche quasi per finire. Sono le 19:26, purtroppo per le norme anti-Covid ai 40 dovrò terminare. Ringrazio ancora Francesco Ziello, che è stato con me e abbiamo fatto una bellissima chiacchierata, e non vorrei fare la Barbara D'Urso della situazione, come dire, ed essere troppo smielata, ma è davvero bello poter entrare nel mondo degli artisti, davvero piano piano entrare davvero dentro di loro, veramente ogni volta è veramente bello. Allora, Jean-Michel Jarre, io non mi dilungherò troppo su questo album che uscì nel 76 e poi in altri paesi nel 77, insomma ci furono due date che veramente ha rivoluzionato un po' la storia della musica elettronica, un grandissimo genio. E proprio purtroppo per problemi di tempo non potrò dilungarmi molto su questo grande progetto e passerò invece a tutt'altri tipi di sonorità e anche tutt'altri tipi di mood con Square Pusher. Square bitch, fucking got it. Nights with different styles and selling bikes. Thank you.
with all the different colors down on ice. Send to you all the bottles as a killer price. We bent up down on the same thing. PSV, after you go and fuck me now. What FSC? I push up with all the different colors down on ice. Send to you all the bottles as a killer price. We bent up down on the same thing. PSV, after you go and fuck me now. What FSC? Square push up.
E questa è la Square Pusher con Do You Know Square Pusher, quindi insomma stiamo parlando di altri mood. Nel frattempo fuori ha smesso di piovere, ma temo ricomincerà stasera, quindi ragazzuoli tutti sotto le pezze mi raccomando, anche perché altro purtroppo non possiamo ancora fare. L'ho già detto che ascoltare la musica in questo periodo mi fa a volte anche un po' male, quando sono in macchina e mi gaso magari con qualche brano che mi piace particolarmente, penso che magari non posso andare a ballare e c'è questa grossa mancanza, insomma comincio veramente a perdermi i pezzi. Allora, ci manca davvero poco, quindi nel frattempo direi di affrontare, l'orario si confà davvero a loro, Boards of Canada, questo brano 1960, no, ricominciamo da capo, Boards of Canada 1969, ok, ce l'abbiamo fatta. E questa era 1969, Birds of Canada, 19:38. Allora, avevo anche qualche altro salutino da fare. Volevo salutare Tommaso, Nicola Gennaro. Grazie a tutti. Il tempo, sono le 19:38, quindi proprio mi è stato tiranno. Niente, proprio dobbiamo concludere. Ricordo sempre che alle ore 20 sarete tra le braccia del nostro Max Montens con Radioattivo. Nel frattempo poi sentirete un po' di musica che noi usiamo appunto per sanificare gli studi e per permettere appunto allo speaker successivo di poter viversi con serenità e tranquillità il momento della propria diretta. Allora, io ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato quest'oggi. Ringrazio in primis Francesco Ziello, che vi invito anche a seguire su sulle varie piattaforme online e ad ascoltare il suo album 957 per capire la sua storia e le sue emozioni. Io invece, per quanto mi riguarda, vi do appuntamento ovviamente martedì prossimo, sempre alle 18, sempre su radiocittaperta.it, sempre con Onda Sonora. Visto che abbiamo parlato di Vincent Gallo, vi lascio proprio con un suo brano. Ciao ragazzuoli, ci vediamo martedì prossimo. Ciao ciao.